Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Nella striscia di Gaza la strategia del cibo provoca un nuovo massacro. A Khan Yunis l'esercito israeliano uccide 70 palestinesi. Inchiesta della BBC sulla GHF, l'agenzia fantasma incaricata da Tel Aviv di gestire la distribuzione degli aiuti umanitari. Iran-Israele. Al quinto giorno della guerra, Donald Trump convoca il suo consiglio di sicurezza. Dovrà decidere se fare il mediatore o continuare a fare il piromane. Su Le Monde, l'appello dei più importanti artisti e attivisti iraniani. Questo conflitto rappresenta una grave minaccia per le fondamenta stessa della civiltà umana. Missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti. Dalla capitale ucraina, la testimonianza di un cooperante italiano. Spagna. Gli scandali di corruzione rischiano di affossare il governo di Pedro Sanchez, il punto di Esteri. Rubrica sportiva. A Los Angeles il mondo del calcio si mobilita contro le retate dei migranti. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Quinto giorno di guerra tra Israele e Iran, non si ha ancora un bilancio preciso sul numero delle vittime, ma i danni materiali sono importanti perché Teheran e Tel Aviv hanno deciso di colpire anche i siti non militari, la sede di una TV iraniana, l'Università di Haifa, per fare un esempio. Nessuna mediazione in vista, anche per il momento il conflitto non ha provocato un terremoto nell'economia globale. Sentiamo Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano.
Ma fino a questo momento in realtà la oscillazione dei prezzi del petrolio è stata contenuta dall'intervento saudita, come è già accaduto anche in altre occasioni. I sauditi hanno aumentato immediatamente la loro produzione e l'Iran fino a questo momento ha minacciato soltanto di dare il colpo mortale, potremmo dire, a questo mercato e anche all'economia internazionale, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz. E quindi mi sembra che la situazione in questo momento sia tamponata, ma in realtà la preoccupazione resta, e paradossalmente questa preoccupazione di uno shock petrolifero ed economico è uno dei pochi motivi di speranza sull'intervento europeo e americano dal punto di vista diplomatico, perché Stati Uniti ed Europa sembrano aver rinunciato una volta per tutte alle loro preoccupazioni umanitarie, lo hanno fatto per la verità da 2 anni ormai a questa parte, e l'unica cosa che potrebbe spingerli a cercare a tutti i costi una composizione del conflitto, un cessate al fuoco, è proprio la preoccupazione che il conflitto da locale abbia conseguenze di carattere globale sul terreno economico.
Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Roberto Festa è in collegamento, tutti gli occhi sono sulla Casa Bianca, dove Donald Trump ha riunito il suo Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ti chiedo gli aggiornamenti, e noi nel titolo abbiamo scritto: deve decidere se fare il mediatore o continuare a fare il piromane.
Sì, allora questa, diciamo, è un'opzione in questo momento estremamente difficile ed estremamente complicata, un momento estremamente complicato per Trump e per l'amministrazione americana. Allora, l'ultima dichiarazione importante è: non vogliamo un cessate il fuoco, vogliamo la fine del conflitto, che è la battuta che Trump ha rivolto ai giornalisti che erano con lui sull'Air One che lo riportava dal Canada a Washington. Allora, come dicevi tu, come spesso succede, è difficile interpretare le dichiarazioni di Trump, che cambiano anche nel giro di pochi minuti. Comunque mi sembra che, come dire, una linea potrebbe essere individuata in quello che l'amministrazione americana sta appunto faticosamente tentando di fare. Da un lato Trump non chiede per il momento, almeno pubblicamente, a Israele di deporre le armi. Tra l'altro Trump ha smentito poco fa quello che aveva detto la sua direttrice dell'intelligence, Tulsi Gabbard, no? Gabbard aveva detto a marzo che l'Iran non è vicino alla produzione del nucleare militare. Lui ha detto poco fa appunto: non mi interessa quello che dice Gabbard, l'Iran è vicino alla produzione del nucleare per fini militari. Attenzione però, Trump non sta però nemmeno offrendo a Netanyahu quello che Netanyahu davvero vuole, cioè quelle bombe ad alta potenza distruttiva che sono le uniche in grado di annientare per esempio il sito nucleare di Fordow, che è scavato nella roccia. Quello che Trump e l'amministrazione sembrano volere è per l'appunto un indebolimento militare e politico dell'Iran che costringa appunto Teheran a sedersi al tavolo dei negoziati. Trump continua a chiedere, lo ha fatto in queste ore, a Steve Witkoff, che è il suo inviato in Medio Oriente, di insistere con gli iraniani per sedersi al tavolo delle trattative. E poco fa appunto Trump, proprio sull'aereo, ha detto che l'Iran è già seduto al tavolo delle trattative. Allora, forse è un po' troppo, ma è comunque la direzione in cui appunto sembrerebbe andare la crisi e che Trump vorrebbe appunto la direzione che vorrebbe dare alla crisi. È stato oggi lo stesso ministro degli esteri iraniano Abbas Arachki a dire che se gli Stati Uniti vogliono negoziare in modo aperto e sincero, l'Iran è pronto. Quindi diciamo questa è la direzione. Trump dice che tra l'altro la soluzione della crisi è imminente, il Consiglio di sicurezza dell'amministrazione è in corso, ne sapremo probabilmente qualcosa di più nelle prossime ore.
Benissimo, grazie Roberto, buonasera.
Buona serata.
Intanto c'è stato un appello di artisti e attivisti della società civile iraniana per chiedere la fine della guerra e lo stop immediato all'arricchimento dell'uranio nel programma nucleare di Teheran. Il documento è stato pubblicato da Le Monde, da Narges Mohammadi, che è attivista e che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2023, l'avvocata e premio Nobel per la pace nel 2003, Shirin Ebadi, di Jafar Panahi, il regista Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes con Un semplice incidente, il regista Mohamed Rasoulof, premio speciale al Festival di Cannes 2024 per Il seme del fico sacro. C'è anche Sedighe Vasmaghi, teologa, avvocata e attivista per i diritti delle donne. Infine Shahnaz Akmali, che è attivista per i diritti umani e madre di una vittima della repressione iraniana.
Noi, attivisti della società civile iraniana e firmatari di questa piattaforma, chiediamo l'immediata cessazione dell'arricchimento dell'uranio da parte della Repubblica Islamica, la fine delle ostilità militari, la fine degli attacchi alle infrastrutture vitali sia in Iran che in Israele e la fine dei massacri di civili in entrambi i paesi. Questa è l'unica soluzione per ottenere la cessazione degli attacchi contro infrastrutture vitali in Iran e in Israele, nonché la fine dei massacri civili in entrambi i paesi. Siamo profondamente impegnati a favore dell'integrità territoriale dell'Iran e del diritto inalienabile del suo popolo all'autodeterminazione nel quadro di una vera sovranità. Riteniamo che il continuo arricchimento dell'uranio e la devastante guerra tra la Repubblica Islamica e il regime israeliano non servano né gli interessi del popolo iraniano né quelli dell'umanità. Questo conflitto non solo distrugge infrastrutture e miete vittime civili, ma costituisce anche una seria minaccia alle fondamenta stesse della civiltà umana. L'arricchimento dell'uranio non è in alcun modo affare del popolo iraniano, non deve essere sacrificato in nome delle ambizioni nucleari e geopolitiche di un regime autoritario. Crediamo che l'attuale leadership della Repubblica Islamica sia incapace di risolvere sia le crisi interne che le tensioni esterne che l'Iran si trova ad affrontare. L'unica via credibile per preservare questo paese e il suo popolo sono le dimissioni degli attuali leader e l'avvio di un processo di transizione. Cogliamo l'occasione per fare appello alle Nazioni Unite e al resto della comunità internazionale con un unico obiettivo in mente: intraprendere azioni ferme e immediate contro l'Iran e contro Israele.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo alla striscia di Gaza, l'ennesima strage del pane, strage del cibo, è successo a Khan Yunis nel sud della striscia, i soldati hanno aperto il fuoco sulla folla richiedente di aiuti umanitari che si radunava lungo la principale strada della città. Si è trattato dell'ultimo di una lunga ondata di massacri da quando la Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Israele e Stati Uniti, ha avviato le operazioni di distribuzione di cibo 3 settimane fa. L'ONU e le principali ONG umanitarie hanno rifiutato di collaborare con questa ONG fantasma, sostenendo che sta dando priorità agli obiettivi militari israeliani rispetto alle esigenze umanitarie, al punto che rischia di essere un giorno accusata di complicità nel genocidio. La BBC sta indagando e ha fatto un lungo reportage. Sentiamo Sara Farinella.
Giornalista della BBC Tom Bateman è andato a Dover, nel Delaware, per indagare sulla Gaza Humanitarian Foundation, l'organizzazione sostenuta da Stati Uniti e Israele con l'obiettivo dichiarato di distribuire aiuti alimentari alla popolazione di Gaza. La sua registrazione ufficiale risale a 2 settimane dopo l'insediamento del presidente Donald Trump, proprio in Delaware, uno stato noto per la sua normativa molto permissiva sulla trasparenza societaria. Tra i nomi citati in un documento trapelato a maggio come potenziali dirigenti o consulenti della GHF compaiono figure importanti del settore umanitario, come Nate Mook, ex direttore del World Central Kitchen, David Beasley, ex direttore del World Food Program, e Jake Wood, veterano dei Marine e Disaster Response Expert. Dopo alcune verifiche, però, è emerso che né Mook né Beasley sono effettivamente coinvolti e il documento sembra piuttosto una lista dei desideri pensata per legittimare il progetto e attirare fondi. Al contrario, Jake Wood era stato effettivamente nominato direttore esecutivo, ma si è dimesso dopo pochi giorni, affermando pubblicamente che la GHF violava i principi umanitari fondamentali: umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Visitando di persona l'indirizzo ufficiale della GHF, trovato nei registri pubblici, Bateman ha scoperto che non si trattava della sede operativa nella fondazione, ma semplicemente di un'agenzia di registrazione aziendale. Le impiegate presenti non sapevano nulla dell'organizzazione e alla domanda sul perché una fondazione si registrasse lì senza avere una sede reale, una di loro ha risposto sorridendo: così nessuno li disturba. Nei giorni successivi Bateman ha cercato ripetutamente, ma senza successo, di ottenere un'intervista ufficiale con il portavoce della GHF e con il nuovo presidente esecutivo, il reverendo Johnny Moore, pastore evangelico vicino a Donald Trump e noto sostenitore di Israele, che in un'intervista a Fox News ha apertamente attaccato il sistema di aiuti ONU. Nessuna informazione concreta è stata fornita né sulla governance né sui finanziamenti della fondazione. Nel tentativo quindi di ottenere maggiori informazioni, Bateman si è rivolto anche all'ufficio statale del Delaware, dove ha ricevuto 3 semplici pagine che confermavano solo il cambio di nome della fondazione, avvenuto il 28 aprile, da Global Humanitarian Fund a Gaza Humanitarian Foundation. Il documento era firmato da Loic Anderson, che, a detta di altri documenti, è un avvocato con esperienza nel settore aziendale. Ogni tentativo di contattarlo, però, è andato a vuoto. Il giorno seguente la GHF ha inviato un comunicato via mail, anonimo e privo di contatti stampa, in cui affermava di aver distribuito 19 camion di cibo quel giorno, una quantità molto inferiore rispetto ai 600 camion al giorno che l'ONU riusciva a far entrare durante il cessate il fuoco. Per oltre 2 milioni di persone quei numeri sono tragicamente insufficienti. La fondazione nel comunicato ha anche criticato duramente i media per la presunta diffusione di notizie inventate e ha preso le distanze dalle stragi avvenute nei pressi dei suoi centri, dichiarando che nessuno sarebbe stato colpito all'interno delle sue strutture. Il direttore esecutivo Jonah Cree ha affermato che la GHF ha già distribuito 8,5 milioni di pasti senza incidenti, ma la BBC non è stata in grado di verificare l'accuratezza di questa affermazione.
Andiamo in Ucraina, 440 droni, 32 missili russi per una nuova notte di sangue, dove la capitale Kiev ha vissuto uno dei peggiori attacchi dall'inizio dell'invasione russa. Ci sono stati almeno 10 morti. Alessandro Principe ha intervistato Piero Meda, capo dei progetti dell'ONG WeWorld in Ucraina.
Sicuramente stanotte è stata una notte difficile, è stata una notte complessa per tutti gli abitanti di Kiev. Non è ancora arrivata a mezzanotte, verso le 11 è iniziata a scattare l'allerta antiaereo, un po' a livello quasi di tutto il paese, però poi è aumentata su Kiev. E diciamo che tutta la notte abbiamo avuto, a parte le sirene che suonavano, abbiamo proprio avuto degli attacchi molto forti. Oggi i mezzi di informazione ucraini dicono che sono più di 440 droni che sono volati su Kiev, più di 32 missili, e quindi si sentiva la notte la contraerei, si sentivano gli scoppi. Purtroppo la contraerei non è riuscita a proteggere tutto e tutti.
Dove ti trovavi tu in quei momenti?
Io ero a casa mia, perché beh, a notte c'è il coprifuoco qui da mezzanotte alle 5, quindi eravamo tutti...
La tua casa si trova, diciamo, in città, in una zona centrale, in che posto si trova?
Sì, 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 casa mia è a Kiev, in centro a Kiev, nella zona più centrale dove consideriamo più sicura, perché c'è un sistema di controlli più forte, perché ci sono le ambasciate, ci sono gli uffici delle Nazioni Unite, ci sono il palazzo presidenziale, e quindi quando scatta l'allerta le cose da fare sono due: o andare nello shelter, quindi o nelle fermate delle metropolitane o nelle cantine, o se ci sono i bunker predisposti dai palazzi, oppure si va nelle zone sicure delle case, che le cosiddette il doppio muro, quindi devi avere due muri che ti proteggono, il muro esterno della casa più un muro interno, e non devi avere finestre, soprattutto di vetro, che potrebbero colpirti con la forza d'urto.
Ecco, tu riuscivi a sentire i rumori attorno in quei momenti, gli scoppi, i fischi della contraerea?
Assolutamente, non si sentivano solo gli scoppi, ma si è sentito anche vibrare le case. Soprattutto quando c'è stato un missile che ha beccato un palazzo, era meno di 5 km dalla zona centrale, diciamo che è considerata una zona centrale, la zona della stazione ferroviaria, della stazione dei Pullman, quindi è una zona molto popolata e con pochissimi, diciamo, possibili target militari, che potrebbero essere magazzini o uffici ministeriali, e si è sentito il botto molto forte questa volta, però era l'ennesimo botto, è stato, diciamo, il più forte che si è sentito durante la notte.
I palazzi colpiti erano in gran parte, per quello che insomma si possa capire, in gran parte condomini residenziali?
Assolutamente, tutte case civili, tutte case di persone. Diciamo che forse questa volta, tra i 14 morti ufficiali che hanno detto il sindaco di Kiev, c'è un cittadino straniero, un cittadino americano, e non succede spesso di sentire notizie di stranieri che perdono la vita o rimangono colpiti negli attacchi, soprattutto a Kiev, diversa la zona della front line. Niente, abbiamo dormito poco.
La città come si è svegliata questa mattina? Che atmosfera c'è? C'è una normalità ormai di guerra, oppure c'è qualche cosa di diverso?
Ormai questa normalità è 3 anni che gli ucraini la vivono anche a Kiev. Stamattina in verità c'è stata un'allerta anche alle 8 del mattino, quindi quando c'è l'allerta non partono i mezzi pubblici, si fermano, e quindi è stata una ripartenza della giornata molto lenta. Anche noi di WeWorld siamo arrivati più tardi in ufficio, qualcuno non è riuscito ad arrivare perché nei distretti, nelle zone più periferiche dove sono state più bombardate, ci sono i servizi di ricostruzione, di pulizia in mezzo alla strada, e quindi c'è molto traffico, e quindi alcune persone non sono riuscite neanche ad arrivare, non si sono spostate. Oggi è stato un po' particolare, dopo una notte molto rumorosa, vedere le strade silenziose con le persone che camminavano, ma era un cammino molto lento, eravamo tutti stanchi, si leggeva dalla faccia, tutti siamo molto addormentati, stanchi, perché tante persone hanno dormito nella metropolitana, tante persone come me non abbiamo dormito tutta la notte, se abbiamo dormito non abbiamo dormito bene.
È una domanda che si fa sempre agli analisti, agli esperti di geopolitica. Io te la chiedo come persona che lavora lì a Kiev in una ONG come WeWorld, lo abbiamo detto, e che sente magari anche parlare le persone comuni, sente l'aria che si respira, la sensazione che c'è. C'è in questo momento la sensazione che l'Ucraina sia passata in secondo piano e sia, rispetto ad altre emergenze, abbandonata dagli Stati Uniti, cioè passata derubricata, diciamo, a crisi di minor livello, con le conseguenze che questo può comportare?
Allora, la gente non si espone così tanto. Sicuramente in questi giorni, anch'io in primis, ci rendiamo conto come non c'è più quell'attenzione che c'è stata. Solamente quando ci sono bombardamenti così grandi, allora viene data attenzione all'Ucraina. Ma in verità tutti i giorni ci sono bombardamenti in zone diverse dalla capitale, tutti i giorni i russi attaccano, cercano di invadere, e l'estate è il momento dove gli attacchi, gli ultimi 3 anni lo confermano, che i russi attaccano di più perché vogliono prendere terreno prima dell'inverno. Diciamo che questo 2025, che era iniziato con un po' di speranza di trattati, negoziati, possibili conversazioni, anche c'è stato un quasi tregua durante le festività ortodosse, si sperava, c'è ancora un po' la speranza, ma ormai si sta allontanando di una soluzione, una fine, non si sa quale. Sicuramente questo cambio geopolitico a livello mondiale cambierà anche la situazione qua in Ucraina, che penso in negativo.
Andiamo in Spagna con Giulio Maria Piantadosi e facciamo il punto sugli scandali che rischiano di fare cadere il governo delle sinistre.
L'ombra della corruzione minaccia la tenuta del governo di Pedro Sánchez, che vive le sue ore più difficili. Un'indagine partita dai sovrapprezzi sugli acquisti di mascherine durante la pandemia è sfociata in una maxi inchiesta che getta l'ombra di finanziamenti illeciti sul Partito Socialista Spagnolo. Le indagini vanno avanti da mesi e hanno già coinvolto due degli uomini più fedeli di Pedro Sánchez. Prima l'ex ministro dei trasporti, José Luis Ábalos, e ora il numero due del partito, Santos Cerdán, che nei giorni scorsi è finito nelle intercettazioni. I due sarebbero coinvolti in un giro di tangenti da 600.000 euro, cifre piccole, ma che se fossero confermate sarebbero comunque di una gravità estrema. Questi soldi in parte sarebbero rimasti nelle tasche dei politici socialisti. Per ora non ci sono indizi che si tratti di finanziamento illecito al Partito Socialista, ma il timore è che l'inchiesta possa coinvolgere prima o poi altri esponenti del partito. Le nuove rivelazioni hanno lasciato il governo spagnolo e lo stesso Sánchez in stato di shock.
Para pedir perdón a la ciudadanía.
L'opposizione chiede elezioni anticipate, ma per ora l'intenzione del premier spagnolo è quella di resistere. L'intero vertice del Partito Socialista è stato azzerato, ma potrebbe non bastare per risolvere la crisi di credibilità. Ora Sánchez dovrà cercare di mantenere insieme la sua frammentata maggioranza, ma se si confermassero gli indizi di finanziamento illecito, qualche pezzo potrebbe cadere. Proprio nel 2018 Sánchez infatti era stato eletto dopo una mozione di sfiducia che aveva fatto cadere il governo del Partito Popolare, travolto da uno scandalo sui fondi neri. La stampa, che da mesi è scatenata contro Sánchez, dà per certe le accuse, ma le intercettazioni su cui si basa l'inchiesta sono in parte inintellegibili e gli investigatori nei mesi scorsi hanno commesso diversi errori nelle indagini che li ha obbligati a ritirare alcune accuse. Dall'approvazione dell'amnistia agli indipendentisti catalani, la magistratura spagnola ha scatenato un'offensiva contro Sánchez con inchieste che coinvolgono sua moglie, suo fratello ed altri esponenti vicini al premier, anche se finora ora con pochi risultati. La speranza dei socialisti è che anche questa inchiesta sia circoscritta e che gli errori dell'indagine mostrino l'orientamento ideologico delle accuse, ma la presa di distanza di Sánchez dai suoi ex fedelissimi è un sintomo della gravità della situazione.
Infine, rubrica sportiva, prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
I primi tifosi a farsi sentire, al termine di 90 minuti trascorsi in una protesta silenziosa, sono stati i sostenitori del Los Angeles FC. Nel finale della partita contro lo Sporting Kansas City, hanno cominciato a cantare «This is Los Angeles», «Questa è Los Angeles». Cori che insieme a striscioni come «Gli immigrati sono il cuore pulsante di Los Angeles» e «Abolish ICE», ossia «Cancelliamo l'Agenzia Federale per l'Immigrazione», hanno detto chiaramente da che parte sta chi segue con passione il calcio a Los Angeles rispetto al durissimo scontro istituzionale con il presidente statunitense Donald Trump. Contro gli attacchi agli immigrati e contro le decisioni di schierare la Guardia Nazionale e addirittura centinaia di Marines, ha preso una posizione ancora più netta la squadra di calcio femminile, l'Angel City FC. Nella partita casalinga di National Women's Soccer League contro le North Carolina Courage, sabato scorso, l'altoparlante dello stadio dell'Angel City FC ha scandito «Questa è la nostra casa, questa è Los Angeles, questa è Immigrant City, la città degli immigrati». Le calciatrici e lo staff della squadra sono entrate in campo con indosso una maglietta scura e sopra dei messaggi a lettere bianche. Sul fronte c'era scritto «Immigrant City Football Club», sulla schiena una frase si ripeteva in due lingue: Los Angeles is for everyone, Los Angeles es para todos, Los Angeles es para todas. Tradotto: Los Angeles è di tutti e di tutte. La reazione al tentativo dell'amministrazione statunitense di criminalizzare tutti gli immigrati irregolari di Los Angeles è andata oltre i confini della città e dello stato della California. I sindacati delle giocatrici di National Women's Soccer League e di WNBA, la più importante lega di basket femminile, hanno fatto una dichiarazione congiunta dalla parte delle famiglie che affrontano paura, difficoltà e incertezza a causa dell'immigrazione. La dirigenza dell'Angel City FC ha pubblicato una nota in cui ha sottolineato come nella contea di Los Angeles, dati dell'Ufficio per il Censimento degli Stati Uniti alla mano, oltre un terzo della popolazione è nata all'estero, più di 3 milioni di persone, e molte di più hanno origini straniere, cosa che riguarda da vicino anche alcune calciatrici dell'Angel City FC. Una di loro è la capitana Ellie Riley, nata a Los Angeles, figlia di madre con origini cinesi e papà neozelandese. Il calcio, lo sport che tutti noi amiamo, lo abbiamo grazie a immigrati. Giochiamo a calcio così come ci giochiamo grazie a loro. Questo club non sarebbe qui senza immigrati, ha scritto Riley nel comunicato dell'Angel City FC. Come ulteriore segnale di solidarietà, la società ha deciso che della Immigrant City Football Club fossero realizzate 10.000 magliette da mettere in commercio. L'intero guadagno della vendita andrà a sostegno di un progetto che offre assistenza legale alle persone migranti che non hanno accesso alla regolarizzazione. Un'azione concreta per ribadire che questa è Los Angeles e non è come la vorrebbe Donald Trump.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.